Eccoci ritornate, più cariche di sempre per aver vissuto il Napoli Pride con le compagne napoletane e più determinate di sempre ad imporre i nostri interrogativi al mondo della politica. Annunciamo per la settimana prossima un'ultima puntata particolarmente lunga e ricca, incentrata sul dibattito che in occasione del Pride si è svolto qui a Napoli, per condividere con le ascoltatrici della radio quanto si è detto nei workshop che hanno visto confrontarsi tra di loro le varie realtà LGBTQ e femministe napoletane e per rielaborare il tutto. Intanto riprendiamo tra le mani la nostra riflessione sulle parole della politica per mettere un puntino sospensivo al percorso iniziato ormai 4 mesi fa. Riprendiamo in mano il tutto tornando a un testo che abbiamo aperto già un bel po' di tempo fa e che dicemmo ci avrebbe guidato nel nostro cammino. Come è noto, i cammini spesso si mischiano e mai sono unilaterali, per cui in realtà questo testo, che è una trascrizione di una trasmissione radiofonica tenuta tra il 77 e il 78 su Radio 3 e intitolata Donne e Politica, ci ha guidate in maniera sotterranea, unendosi alle esperienze vissute in questi mesi e agli eventi sopraggiunti nella nostra riflessione. La puntata con cui abbiamo scelto di confrontarci oggi si intitola Libertà ed è del 28 novembre del 78. Comincia la conduttrice, Rossana Rossanda. Andiamo dunque a sondare che cosa significano, se significano qualcosa di particolare per le donne, le 3 grandi parole che la Rivoluzione francese ha gridato con la presa della Bastiglia: libertà, uguaglianza, fraternità. Cominciamo dalla libertà. Non hanno avuto la stessa sorte queste parole. Libertà è la più inflazionata. Chi ne fa a meno se non proprio i fascisti, Hitler o Pinochet? La sventola anche chi, nel concreto esercizio del potere, la nega. Uguaglianza è già meno diffusa. È una parola dalle punte alte del movimento operaio, delle prime lotte ugualitarie, una parola del comunismo, quando, assai prima di questo secolo, si affaccia alla storia, l'accompagna nel suo aspetto di utopia. Fraternità è invece una parola perduta alla politica. Perdeva alle origini del movimento operaio. Oggi, credo, resta solo in fondo alle lettere che ci si scambia nei e fra i partiti comunisti. Fraterni saluti. 10 anni fa è stata usata orribilmente. Era fraterno aiuto quello che esercitavano le truppe sovietiche invadendo nel 68 la Cecoslovacchia. Questo è l'uso tradizionale. E le donne? Non libere perché privi di diritti politici, non eguali, atomizzate nella verticalità della famiglia patriarcale. Si potrebbe supporre che il valore da loro assegnato a libertà, uguaglianza, fraternità sia diverso da quello assegnato dagli uomini, i quali anche sono stati non liberi, non uguali e non fraterni, ma sempre un po' più delle loro compagne. Io avevo pensato che le donne tenessero in modo particolare all'uguaglianza e alla fraternità, dai maschi così poco praticate, ne riscoprissero una nuova dimensione. Non è esattamente così. Anzitutto, prima scoperta, ho trovato che queste 3 venerande parole, che credevo alquanto logore, conservano una grande carica emotiva e passionale. Ho provato a chiedere blandamente in un collettivo come quello del giornale in cui lavoro, Il Manifesto, alle molte ragazze qual è la vostra parola, uguaglianza, libertà o fraternità. Non solo si sono divise, non solo quasi nessuna era con mia stupefazione per la fraternità, ma ciascuna sentiva il bisogno di difendere con vigore la parola sua contro le altre, come se provasse un senso di colpa verso le parole non scelte. Licia, se chiedo a te a bruciapelo qual è la tua parola, parla Licia Conte, risponde libertà, libertà, con una carica utopica. Tu l'hai assegnata solo all'uguaglianza, hai dato per scontato che libertà non sia utopia, sia un valore accertato, di cui ormai ci si è appropriati. E Rossana risponde, beh, è un po' inflazionata. Licia domanda, e per questo non ha più carica emotiva? Rossana, forse ce l'ha ancora. Certo, uguaglianza inflazionata non è. Ad ogni modo la faccenda è abbastanza conflittiva. Abbiamo posto la stessa domanda ad alcune donne che si occupano attivamente di politica. Per prima Adele Faccio, leader radicale. È una donna che conosco da molto tempo, prima che diventasse una delle figure più note del Partito Radicale. La ricordo negli anni 50 col suo bel sorriso serio e un serio taglier blu. Veniva alla Casa della Cultura di Milano e si batteva già per quella caratteristica libertà che consiste nel violare una legge che si sente ingiusta. Quale legge violava Adele Faccio? Quella che impediva la contraccezione, per non parlare allora dell'aborto, e la violava facendo propaganda attiva per l'una e per l'altro, con grande tranquillità. Adele, qual è la tua parola? Adele Faccio. Prima di tutto libertà, una libertà che parte da dentro, qualche cosa che tu stesso ti costruisci minuto per minuto, e cui naturalmente deve corrispondere anche un minuto di libertà esterna. È chiaro che il carcerato ha tanta libertà interiore quanta ne vuole, può interiormente varcare ogni momento le soglie della prigione, ma gli ci vuole quantomeno una dose elevata di fantasia. Libertà per me porta immediatamente a uguaglianza. Che senso ha che io sia libera se gli altri non lo sono? Non esiste la libertà di uno. E se per essere liberi dobbiamo essere uguali, è chiaro il legame anche col valore della fraternità. Libertà e uguaglianza mi paiono soprattutto dati politici. Fraternità è un dato umano. Umano, laico, molto diverso per me dalla fraternità come la concepisce la Chiesa. Come carità di chi si curva verso chi più o meno. Scusate ragazze, cioè, mi si sono infilate le cuffie nei capelli e c'è Polly che cerca di liberarmi ma non ci riesce. Cazzo. Vabbè, io continuo, comunque umano, laico, dicevo, molto diverso per me dalla fraternità come la concepisce la Chiesa, come carità di chi si curva verso chi più o meno soffre, con un senso protettivo, quindi di superiorità. No, per me base della fraternità, sono libera! Per me base della fraternità è sentirsi uguali, esserlo. Solo allora possiamo volerci bene come fratelli. Insomma, si parte dal valore di libertà, senza il quale non esistono gli altri due, e tutti e tre si tengono. Ricomincia Rossana. Dunque si parte dalla libertà, dice Adele Faccio. Ma che cos'è libertà? Libertà sono tante cose. Prima di tutto il rifiuto dell'oppressione esterna, della coazione esterna. E bisogno di uscire dall'impossibilità di essere liberi. Polly, stai attenta che dopo ti interrogo. Come uomini o come popolo? È per questo che l'idea di libertà porta in sé un'immagine di lotta e un carico di sofferenza. La sentono soprattutto coloro che ne sono privi. Così le parole della libertà nascono soprattutto nel dolore e nella ribellione. In questi nostri anni, forse non a caso, troviamo le parole della libertà nella voce delle minoranze oppresse, dei popoli colonizzati. Cercavo ieri sera con Grazia Levi qualche canzone sulla libertà e nessuna era allegra. Erano, credo che siano, canzoni di bisogno di libertà. Dura libertà. Bisogna soffrire molto per amarla così. E poi, quando si è liberi dall'oppressione più elementare, quella dello straniero o della razza che si pretende superiore, la libertà diventa qualcosa di più complicato, come se non si cessasse mai di non essere liberi. Forse per questo Licia prima parlava di utopia della libertà. Quando si è conquistato il diritto di libertà come popolo, o nazione, o minoranza, ecco che la libertà incontra altri ostacoli. L'oppressione non più da parte dello straniero, degli altri, ma da parte dei propri. L'oppressione che può venire dall'ordine sociale o dalle leggi nei quali la persona sente violata se stessa o i suoi principi costitutivi. La prima figura di questa affermazione di libertà contro l'ordine statuale è nella nostra civiltà una donna. Oltre 400 anni prima di Cristo, ad Atene, Sofocle mette in bocca ad Antigone la ribellione alla legge in nome di un principio superiore ed estraneo ad essa. Ne parleremo quando discuteremo della parola Stato. Oggi però ci interessa l'argomento con il quale Antigone afferma la sua libertà. Che cosa la opprime? Un editto del tiranno di Tebe, il quale ordina che non venga data sepoltura al corpo d'uno dei due fratelli di Antigone, Polinice, venuto a combattere contro la sua città. Chi tenterà di seppellirlo sarà messo a morte. Io lo seppellirò, dichiara Antigone. Vado contro la legge? Lo so, ma obbedisco a un'altra legge, che non porta la data di oggi né di ieri, e nessuno sa quando sia stata scritta. Una legge, dunque, non decisa dagli uomini. È quella del legame di sangue e della pietà verso i morti. Dunque, le obietta il tiranno, tu metti sullo stesso piano il traditore e il giusto. Chissà qual è la vera pietà fuori dalla vita, risponde Antigone. Ma anche morto il nemico resta nemico. Io, replica Antigone, sono di coloro che amano, non di coloro che odiano. Questa libertà ultima, che non accetta nessun vincolo umano, consensuale, neppure collocata da Sofocle in una donna. Non sarà una donna che farà la legge finché vivo, grida il tiranno. E la sorella di Antigone già l'aveva ammonita. Siamo donne, la natura non ci ha fatto capaci di tener testa ai poteri, dei quali le leggi non sono che l'espressione formalizzata. Perché Sofocle sceglie una figura femminile per esaltare l'individuo contro la collettività, vista come oppressione? Perché la donna, che porta e trasmette la vita, appare più vicina a qualcosa che viene prima e va oltre la convenzione della società politica, a quella parte inalienabile dell'essere e della persona che ha la sua radice nella vita stessa, cioè prima della società organizzata, o almeno così sembra la tradizione, e che si coglie più per amore che attraverso ragione. L'uomo è forte ma relativo, laico. La donna è debole ma eterna, legata alle radici religiose della vita. Questa specificità della donna davanti alla legge oppressiva, cioè l'irriducibilità e insieme la pietà, unitamente alla certezza di essere diversa dagli uomini, si ritrova oltre 2000 anni dopo nelle parole di una donna, Louise Michel, accusata di aver messo fuoco alla città durante la Comune di Parigi nel 1871, la prima rivolta proletaria. Essa parla ai suoi giudici con lo stesso accento di Antigone a Creonte. «Non voglio difendermi, non voglio essere difesa. Perché dovrei difendermi? Voi che mi giudicate siete uomini, e io non sono che una donna. Vi guardo in faccia, e so bene come donna che qualunque cosa io possa dire non cambierà la vostra sentenza. Mentre qualunque cosa essi dicessero a lei non sarebbe indifferente». Lei, che non avrebbe esitato a far sparare su chi dava ordini di sparare sul suo popolo, considera un atto di insigne vigliaccheria che si sia sparato sui generali dell'avversario, una volta fatti prigionieri. Non parla in lei il diritto di guerra, ma la percezione dell'uomo che senza potere ritorna soltanto creatura umana, come il prigioniero, il malato, alla fine il morto, che non può che essere oggetto di pietà. Questa è ancora Antigone, come se le donne che si battono per la libertà non trovassero che le sue stesse parole. E infine c'è una libertà ancora successiva a questa, dell'individuo che si sente oppresso dalle norme della sua stessa collettività. È la liberazione da condizionamenti più sottili dei poteri e delle leggi scritti. Condizionamenti fatti di cultura, di costume, di inibizioni introiettate, di soggezioni che crescono in noi e con noi, che legano coloro che pure sono giuridicamente liberi o non stanno conducendo lotte per l'indipendenza, la vita o la morte. È l'idea di libertà come critica al carattere formale delle libertà. E riguarda non più solo la persona nei confronti dello Stato, ma i gruppi, le classi, i soggetti sociali che si coagulano in una democrazia. Questa è un'idea dei nostri tempi. E con Helen Alien in sottofondo diamo il via al libero dibattito tra pulci. La prima parte di questo dibattito prenderà spunto da quello che abbiamo appena letto, perché io adesso chiederò ha le pulci solite e ha una nuova pulce che si chiama Stefano che ci è venuta a trovare oggi. Qual è la loro parola? Libertà, fraternità o uguaglianza?
Prima però volevo fare un'osservazione per quanto riguarda la figura di Antigone, perché noi sappiamo che in realtà ci sono tre figure fondamentali all'interno del mito greco, che sono la figura di Antigone, la figura di Clitennestra e poi c'è Medea. Vediamo che diciamo la voce fuori dal coro è proprio Medea, in quanto è considerata la figura più negativa che esista all'interno della, proprio di tutto quello che è il meccanismo dei miti greci. Perché mentre Clitennestra e Antigone sono paragonabili dal punto di vista della scala dei valori che hanno, Medea esce completamente fuori da questa scala. Perché mentre Antigone, come prima abbiamo letto, rivendicava la sepoltura del fratello, e mentre Clitennestra invece uccide il marito in nome della figlia che è stata uccisa per diciamo motivi più importanti quali lo Stato, e quindi dal momento in cui Agamennone era il capo dello Stato doveva sacrificare egli stesso comunque sua figlia, vediamo che le donne e gli uomini avevano, vivevano in due mondi completamente diversi. Mentre la sfera politica, la sfera del pubblico apparteneva prettamente all'uomo, la sfera invece della famiglia, quindi tutti quelli che sono i valori della famiglia, appartenevano alle donne. Quindi Clitennestra e Antigone in realtà si muovono sempre all'interno di quei valori familiari e rivendicano la libertà appunto di poter seppellire il fratello o anche rivendicare la figlia, proprio perché fanno parte di questi tipi di valori, di canoni. E c'è appunto un'incomunicabilità tra uomo e donna, proprio perché è come se parlassero due lingue diverse. Invece, secondo me, la figura più importante è proprio quella di Medea, perché Medea è una voce fuori dal coro, tant'è vero che è considerata la figura più negativa, perché uccide il fratello per amore, e amore comunque è un valore che non appartiene alle donne. Alle donne appartiene il senso del, appunto, del sangue, del legame familiare, del proteggere tutto ciò a cui tutto ciò che l'uomo gli ha affidato, quindi la casa, la famiglia, l'educazione dei figli. Invece Medea per amore arriva addirittura a fare a pezzi il fratello, uscendo completamente fuori dal coro. Quindi questa è una cosa che volevo dire, che la figura di Medea in realtà la più negativa è proprio la figura più rivoluzionaria all'interno del mito greco, per questo spaventa, perché intacca quelli che sono i valori maschili. Va bene, adesso riprendiamo il discorso sulla libertà, la fraternanza, la fratellanza e l'uguaglianza.
Allora, per quanto mi riguarda, il valore che credo sia più importante, forse però in realtà sono connessi, infatti mi trovo molto con il discorso di quella donna che dice in realtà il termine più importante è libertà, ma in realtà sono strettamente connessi, quindi forse dire quale dei tre preferisci o per il quale tu ti batteresti è forse un po', non lo so, io li trovo veramente molto stretti tra di loro, sono in stretta connessione, non ci può essere, innanzitutto io penso che dovremmo essere inizialmente tutti liberi non solo dalla comunità ma da noi stessi, perché spesso siamo i primi a imprigionarci, le prime, sì giusto, scusa. E poi però se non c'è, quindi fondamentale la libertà di tutti e non di alcuni, perché parte dalla libertà poi l'uguaglianza, il concetto di uguaglianza, non si può essere uguali se non si è tutte libere o liberi. E poi la fratellanza è un po' un concetto forse meno politico e più morale, almeno dal mio punto di vista, però è importante, è estremamente fondamentale in questa società dove scarseggia abbastanza, però è ovvio che non c'è fratellanza se non siamo tutti uguali e se non siamo tutti liberi, cioè è fondamentale che questi tre elementi siano inseriti in egual misura all'interno di una società, perché se uno dei due diciamo manca, in realtà io penso che per esempio, se mancasse la libertà, non si potrebbe parlare di uguaglianza, si parlerebbe di un'uguaglianza per alcuni è così, per alcuni e non per tutti, in realtà di parte. E quindi è un bel casino, perché poi il concetto di libertà è molto utopico, perché che cacchio vuol dire libertà? Libertà da una tirannia, vabbè, ma libertà anche da concetti dettati dalla morale, dalla religione e quindi dalla società in cui viviamo. È una libertà che è difficile da raggiungere, perché effettivamente delle regole ce le dobbiamo dare, ma queste regole fino a quando devono intaccare la nostra libertà di decidere? Fino a quando una regola non è più una regola, ma sembra quasi, diventa quasi un obbligo, quindi supera quella soglia che rende una regola in realtà qualcosa di obbligatorio, indirettamente o direttamente. Quindi il concetto di libertà per me è molto complesso, perché io parto dal presupposto che nessuno è libero, perché fondamentalmente noi stessi come singoli individui non siamo liberi, e quindi raggiungere la libertà per me è difficile.
No, oggi mi sento particolarmente classicheggiante e vorrei citare Seneca, che dice: l'unica vera schiavitù è l'essere schiavi di se stessi. Quindi innanzitutto sì, liberarsi da una tirannia, liberarsi da regole che non sono giuste, ma liberarsi anche da quei preconcetti che ci vengono insegnati sin dalla nascita. E quindi, appunto, poi parlando anche dopo del Napoli, del Pride a Napoli, è un concetto molto... sì, è una cosa abbastanza difficile, anche per una discussione così molto semplice. In realtà non si può semplicizzare il tutto, cioè alla fine uno bisogna innanzitutto liberare le menti dai preconcetti, cioè per questo io parlerei più di liberazione della donna e non di emancipazione. Stefano, tu cosa ne pensi?
Ciao a tutte, io innanzitutto vi saluto e vi ringrazio di essere qui alle pulci nelle orecchie, mi siedo su di te Polly, perché tanto abbiamo confidenza. Questa domanda è molto interessante e mi porta anche indietro un po' nel passato. Mi ricordo i primi anni in cui ero all'università, in cui in pratica c'erano delle lezioni, non mi ricordo bene quali, e c'era Flavia Vento. Io voglio essere un po' meno mitico nei miei esempi, ma forse spero di essere chiaro. Comunque c'era Flavia Vento in una trasmissione qualsiasi, che poteva essere una Marzullo qualsiasi, che era candidata per un partito che poi non mi ricordo, era uno di quelli che adesso è confluito nel PD. E alla domanda: ma tra uguaglianza e libertà cosa sceglie? Flavia Vento nel suo candore ha risposto: la libertà. Il mio coinquilino a fianco a me ha detto: guarda, questa è proprio di destra, perché effettivamente c'è una certa, diciamo, attitudine a considerare questa domanda, la domanda per capire qual è il tuo orientamento politico. Cioè è una cosa un po' antica, forse risale agli anni 70, però la domanda: sei per la libertà o per l'uguaglianza? Quindi la fratellanza è assolutamente esclusa da questa classifica. Chi risponde per l'uguaglianza è di sinistra, e chi risponde per la libertà è di destra. Questo è il giochetto che ti fanno da piccolo per capire chi voterà. Però effettivamente queste parole sono importanti e è giusto riappropriarsene. Già quello che abbiamo letto, che Lisa ha letto, è molto significativo. La libertà, l'uguaglianza e la fratellanza hanno assunto dei valori che si perdono, cioè perdono un po' il significato vero di questa parola, perché per libertà si intende la libertà economica, di non avere dogane, la libertà, l'anarcocapitalismo che ci comanda. Invece forse la libertà è tutt'altro, la libertà di mettersi in discussione, di capire chi è uno, da dove viene, chi è e come si pone nei confronti del mondo che lo circonda, e della libertà di scegliere, che in realtà non abbiamo più tanto. L'uguaglianza è più che uguaglianza dei diritti, cosa può essere? Cioè, a me non interessa essere uguali, vestito uguale fisicamente, nelle stesse condizioni esistenziali di qualcuno, perché so che è impossibile. Come individuo mi riconosco unico e irripetibile. Oddio, credo nella reincarnazione, quindi tornerò, ma avrò fatto degli errori che avrò imparato a gestire, quindi comunque sarò diverso rispetto alle reincarnazioni che mi precedono. E quindi sì, l'uguaglianza nei diritti, cioè nel rispetto. E la fratellanza effettivamente è un termine che mi fa più paura, perché fratellanza a me mi fa paura perché lo trovo patriarcale. Adesso perché fratelli e non sorelle? Proprio perché forse uno può giustificarlo con un discorso, sì, perché fratelli è un rapporto paritario tra uguali, allora la fratellanza... Io sostituirei questo termine fratellanza con solidarietà, che ci vuole, che a Parigi si fa, dicono dalla regia. La solidarietà, sì, in parte è anche fratellanza o sorellanza. La solidarietà è riconoscersi in una condizione... di oppressione, di sfruttamento rispetto a altre persone che hanno la stessa condizione. Quindi la solidarietà è combattere insieme a loro, lottare insieme a loro per cambiare questa condizione. Quindi io penso che tutte e tre queste parole siano importanti, ma alla luce di una revisione marxista, se è possibile.
Secondo me c'è una doppia faccia per ognuno di questi tre termini, perché libertà, lo diceva bene Stefano, richiama ad un principio che, cioè, diciamo, la prima cosa che ci insegna la libertà, bella la libertà, sì, però libertà è anche assenza di limiti ed è anche il vuoto, ed è anche, insomma, una serie di cose che spaventano. Poi andare da psicologa, vedo sempre il rischio della psicosi dietro l'angolo. L'idea di libertà, sì. Uguaglianza, oddio, uguaglianza a me mi fa paura proprio, cioè uguaglianza di diritti, ok, però è veramente pericoloso come termine, se pensiamo che è alla base di ogni democrazia europea. Oh. E invece fratellanza, complesso tipico subito. Vabbè. Un altro po' di musica, poi parliamo dei Pride.
Allora, adesso la nostra amica X ci leggerà un articolo preso da Femminismo a Sud. Negato il Napoli e il Roma Pride, invita alla mobilitazione.
Allora, scusate. L'assemblea conclusiva del Festival Sociale delle Culture Antifasciste ha appreso che, attraverso il protocollo recentemente adottato dal Comune di Roma, simile a molti altri adottati in altre città italiane, che limita i percorsi consentiti per le manifestazioni nella capitale e che, con il pretesto di feste religiose, presenze di obiettivi istituzionali, oddio, un attimo, sì. Presenze istituzionali e quant'altro, scusate. L'amministrazione guidata da Lehman sta negando l'autorizzazione a qualsiasi percorso appena plausibile per il Roma Pride, di fatto impedendone lo svolgimento. L'assemblea del Festival Sociale nelle Culture Antifasciste ha adottato il comunicato di Facciamo Breccia, riportato qui sotto, e invita le realtà antifasciste ad aderire e a mobilitarsi. Allora, Questo è il comunicato, ora vi leggo il comunicato di Facciamo Breccia. Allora, Facciamo Breccia denuncia la gravità della situazione che si è creata a Roma, dove, con pretesti di ordine pubblico, l'amministrazione capitolina, guidata da Alemanno, sta impedendo di fatto lo svolgimento del Pride, la storica manifestazione di liberazione di lesbiche, trans e gay, che dal 1994 ogni anno si svolge nella capitale. Tale divieto è inaccettabile non solo per le lesbiche, trans e gay, ma per tutte e tutti coloro per cui la libertà, la liberazione e il diritto di manifestare sono valori irrinunciabili, specialmente in questo momento in cui la violenza nel nostro paese sta raggiungendo picchi altissimi. L'attacco alle soggettività meno protette rappresenta da sempre un segnale chiaro e incontrovertibile dell'instaurarsi di un regime violento contro ogni forma di libera espressione e di dissenso. Accettare questo divieto significa scavare la fossa a quel residuo di libertà rimasta nel nostro paese, e questo non è accettabile per chiunque ritenga l'autodeterminazione, la laicità, l'antifascismo principi irrinunciabili. Il coordinamento Facciamo Breccia invita tutte le realtà antifasciste e autodeterminate alla mobilitazione in difesa di quell'agibilità politica che, se sconfitta il 13 giugno, sarà sconfitta per tutte le realtà politiche nel prossimo ventennio, almeno. Poi c'è anche il circolo Mario Mieli, che invece la pensa in modo un po' diverso, però vi leggo il comunicato, penso. Si è consumato oggi l'ennesimo rifiuto al corteo del Roma Pride del 13 giugno con delle motivazioni che ormai rasentano il ridicolo. Dopo i due precedenti dinieghi su Piazza San Giovanni, sulle date sia del 13 sia del 20 giugno, con delle motivazioni risibili e pretestuose, anche la nuova richiesta del circolo Mario Mieli di poter effettuare il percorso di Roma Pride da Piazza della Repubblica a Piazza Novara ha ricevuto un secco niet da parte della Questura di Roma, causa l'eccessivo tempo di chiusura delle strade adiacenti al percorso e la presenza di imprecisati obiettivi istituzionali e di penalità di personalità nella zona di Piazza Venezia. È ormai evidente la volontà di impedire lo svolgimento del Gay Pride romano. Le prime due richieste ricalcavano i percorsi previsti nel famigerato protocollo del Comune, ma sono stati negati per un'infinità di manifestazioni religiose non specificate. È stata allora chiesta una deroga, non essendo presenti nel protocollo altri itinerari congrui, proponendogli l'identico percorso dell'anno passato. A questo punto il protocollo è diventata la nuova Bibbia, pur se sono sotto gli occhi di tutti le infinite deroghe concesse ad altre manifestazioni. A Roma si dice quando a grilli e quando a tordi, deve essere un motto. Sembra ormai evidente la volontà di voler sminuire la portata di una manifestazione importante come il Roma Pride. Infatti viene proposta come unica soluzione un percorso mortificante e assurdo. Dopo inutili tentativi per trovare un accordo sensato con Comune e Questura, il Mario Mieli si vede costretto quindi a presentare ricorso legale al TAR e al Presidente della Repubblica contro i provvedimenti della Questura attraverso il patrocinio degli avvocati Guido Calvi e Gian Michele Gentile, sia per sbloccare l'assurda situazione sia per definire un principio generale che sta subendo un inaccettabile attacco liberticida. Se fosse necessario, siamo pronti a spostare le date della parata in attesa dell'esito giudiziario che annullerebbe i vari dinieghi, compreso Piazza San Giovanni. Questo è il circolo di cultura omosessuale Mario Mieli.
Adesso ci sentiamo su consiglio delle compagne di Tiresia che sono venute ad ascoltarci dal vivo oggi. Giuni Russo, Una vipera sarò. Abbiamo problemi tecnici con YouTube. Vabbè, rimediamo subito. Sentiamoci niente. Una canzone che prima abbiamo messo ma che non si è sentita perché doveva essere il sottofondo della lettura del testo di Rossana Rossanda. Però non so se si è capito, ma qui alle Pulce abbiamo un po' di difficoltà con i volumi oggi perché sono stati modificati tutte le manovelle del mixer e quindi stiamo impazzendo appresso alla tecnologia inventata dagli uomini, non a caso. Vabbè, colonna sonora delle Fate Ignoranti, che ci piace tanto.
Allora torniamo a parlare del Pride. Abbiamo letto il comunicato di Facciamo Breccia, del coordinamento Facciamo Breccia, che tra l'altro il collettivo da cui vengo, il collettivo Tiresia, è un grande fan di Facciamo Breccia e ne usa anche gli slogan quando è possibile, come basta col Vaticano. E vabbè, il Pride a Roma ha una valenza politica più che mai importante, nel senso che Roma, nel nostro paese, non solo è la sede delle istituzioni più grandi, ma anche la sede di un'istituzione molto grande, che è il Vaticano, e che diciamo è un avversario politico molto importante, perché ha i grandi capitali, ha grandi risorse teocratiche, nel senso che riesce a fare bene il lavaggio del cervello, tanto più che è appoggiato assolutamente dai media italiani. Allora, la tarantella di Alemanno, che concede il percorso, le strade, è una cosa che già l'anno scorso si è verificata. Il Pride si è svolto, però non è arrivato a San Giovanni, che è la piazza storica delle manifestazioni politiche, ma è arrivata a Piazza Navona, proprio perché c'era un concerto di un coro ecclesiastico da non disturbare. Sappiamo che non bisogna disturbare il prete che dorme. E quest'anno la situazione sembra peggiore, perché non è ancora chiaro se e come il corteo si farà. Naturalmente Facciamo Breccia, che non si tira indietro dall'82, se non sbaglio, sta portando avanti la sua lotta, ci chiama tutte le realtà antifasciste, antisessiste ad aderire a questa giornata. Quindi da Napoli sicuramente ci mobiliteremo, e faremo anche questa volta in modo che non sia tassato il nostro orgoglio, perché a fianco al problema locale di Roma c'è un altro problema grande, che è quello del Pride, che è un marchio registrato in molte realtà, molti paesi europei, e si appresta a esserlo anche in Italia. Questa è una cosa che il Copyleft Pride ha voluto contestare, e c'è riuscita molto bene secondo tutte noi. Vabbè, e quindi andiamo a Roma sicuramente, in qualche modo ci organizzeremo, perché Roma è anche la città dove vengono aperti gli striscioni, i gay al Colosseo, sì, ma quei leoni, cioè, sono cose che non dimentichiamo, cioè sono cose che ci sono piombate addosso, come tutte le aggressioni e tutte gli atti omofobici. Io dico omofobico, non omofobo, per dargli una valenza psicopatologica, come dico agorafobico, dico omofobico. E vabbè, e poi c'è da dire anche che l'Arci gay nazionale dovrebbe un attimo reagire a queste provocazioni da parte di Alemanno. Cioè, è vero che l'Arci gay è un'associazione culturale e ludica, però quando si accolla la responsabilità di organizzare qualcosa in piazza, quindi dei contenuti politici che sicuramente verranno anche soprattutto dalle realtà auto-organizzate, però quando si accolla una cosa del genere, in questo caso in realtà il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, fare ricorso al TAR ci sembra quasi inutile, perché le strade sono di chi ama e di chi lotta, e noi dobbiamo scendere in strada quei giorni e non restare a casa aspettando che un giudice faccia le sue lungaggini burocratiche. Vabbè, detto questo, il Pride a Napoli, Copyleft Pride, è stato un momento di partecipazione molto, molto bello, è durato 2 giorni in realtà, questo è una cosa che sfugge ai più. Ci sono stati dei workshop molto interessanti, di cui parleremo la prossima volta, e vabbè, è andata benissimo sia dal punto di vista politico, nel senso che quello che ci proponevamo era detassare il nostro orgoglio, e l'abbiamo detassato organizzando tutto dal basso, auto-organizzandoci, mettendo insieme realtà pronte ad ascoltarsi e a parlare rispetto a queste questioni, e vedendo che c'è tanta gente disponibile a parlare di questa questione. Il Copyleft Pride, appunto, in opposizione a una vetrina commerciale ed elettorale che quel giorno si era organizzata, in cui i contenuti politici erano un appello scritto, ma fondamentalmente nel continuo ignorare tutto il resto dell'anno quelle che sono le problematiche legate alle questioni di genere, che sono sia le questioni femminista che la lotta LGBTQ, la lotta femminista e la lotta LGBTQ. E quindi effettivamente far finta di essere quelli che a cui interessa questa questione, e quindi proporsi per portarla in piazza, così per racimolare voti o per avere degli sponsor per fare una festa, ci sembrava un po' volgare, e quindi abbiamo preferito scendere in piazza, abbiamo preferito non permettere questa vetrina. I contenuti politici non si potevano mettere quel giorno, esclusivamente quel giorno. È vero che c'era gente ad ascoltare, è vero che la gente era scesa a ballare, ma bisogna far presente a queste persone che sono disposte a scendere in piazza per queste cose che c'è tutto un percorso che è lungo e non si può ridurre ad una festa. Io non vorrei intasare il microfono, quindi adesso lo lascio.
Figuriamoci, è un piacere ascoltarti, non a caso ti abbiamo invitato, perché Le pulci nelle orecchie è un programma di informazione, quindi in quanto tale insomma più di tanto non può fare, la nostra azione politica si limita a fare informazione, e quindi diciamo in linea di continuità con il nostro obiettivo, quello di invitarti qua e di darti il microfono. Non so se voi ragazze volete aggiungere qualcosa, in realtà siamo un po' in ritardo, però insomma la libertà di trasgredire gli ordini del guardia maschio ce l'abbiamo tutti i mercoledì, quindi non vedo perché oggi dovremmo stare attenti a questo.
Anzitutto concordo pienamente con tutto quello che ha detto Stefano, perché a me, vabbè, non voglio essere mi fa incazzare, scusate, però c'è il fatto che comunque a Roma si impedisca la manifestazione, che poi fondamentalmente è importantissima che si svolga a Roma, proprio per dimostrare anche che fondamentalmente l'Italia è laica. Dovremmo ribadirlo questo bellissimo concetto, la laicità, che viene sempre mai ripetuto o comunque strumentalizzato. Si è laici quando si vuole, poi però alla fine dei conti siamo tutti bacchettoni. A me dà fastidio anche il fatto che comunque si permetta nello stesso giorno in cui c'è il Pride di fare manifestazioni, comunque tipo il concerto del coro religioso, cioè che cacchio, cioè, avete tutto un anno per farlo, non potete per forza, cioè io penso proprio che sia ostruzionismo questo, ma alla fine negare l'accesso alla città, di una città, perché non si tratta del Vaticano, qua non è che uno vuole andare nel Vaticano, è una città, Roma, una città all'interno di uno Stato italiano laico, quindi voi non potete prendere il potere di una città intera e di uno Stato intero, perché Roma rappresenta l'Italia. Se voi rimanete rinchiusi nel vostro bello Stato Vaticano e non rompete i coglioni.
Benissimo. E niente, con questo chiudiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo per l'ultima puntata delle Pulci, in cui vi daremo notizia dei bellissimi workshop che si sono tenuti la settimana scorsa. Non siamo riusciti a farlo oggi per una questione di tempo, perché vogliamo fare un lavoro fatto bene, riascoltarci tutte le registrazioni e somministrarvi solo quelle che veramente vale la pena ascoltare. Sì, ne vogliamo parlare.
Sì, il caso dell'ostruzionismo ai workshop è stato chi, magari pensando di non riuscire a raccogliere tutti i fondi necessari dalle istituzioni, eccetera, di riuscire a fare una buona figura con le istituzioni, quindi dirgli vi ho portato la gente che vi voterà, è venuto ai workshop delle realtà auto-organizzate, antifasciste, antisessiste, antirazziste, è venuto a dire che era d'accordo con noi su tutto, ma continuava a dire cose su cose in realtà sessiste e razziste, come ad esempio che il problema del sessismo nei migranti è un problema molto più forte che da noi, e questo noi ci fa rabbrividire, perché spostare il problema del sessismo nel nostro paese sul problema, che ne so, su dire che in Afghanistan o dove ci sono delle pratiche sessiste mi viene da ridere, anche perché il nostro non è uno Stato che dà l'asilo politico a chi è rifugiato per questi motivi, cioè non riconosce lo status di rifugiato per chi è perseguitato per motivi di genere, quindi non possiamo assolutamente pensare all'esterno, visto che non riusciremo neanche ad occuparcene se non riusciamo prima. Questo era solo un esempio di altre cose, come la biologizzazione assoluta del genere, che o XX o XY, questa cosa ci fa ridere, però insomma venire a mettere così, a parte a rubarci un'ora e mezza di discussione che non ci è piaciuta, e poi a voler farsi il milk della situazione non andava bene, perché milk gridava diritti ai gay, e poi a me mi viene sempre da aggiungere ma alle lesbiche.
Grande Stefano, ti ringraziamo ancora, un bacio a tutte.